Allora, ce l'abbiamo, Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore. Ciao Marco, buon pomeriggio.
Eccomi, ciao, buon pomeriggio.
Eccoci qui, Cristiano Cesarini in studio, Ivan Cardia, Tutto Mercato Web in collegamento. Abbiamo analizzato un po' tanti punti legati al bilancio, a questa proposta che poi verrà approvata di bilancio annuale per quanto riguarda l'Inter. Eravamo sul punto che tu hai specificato anche sui social, ti leggevo prima, del fatto che una due diligence non c'è in questo momento, cioè la due diligence è in pratica un approfondimento di informazioni che si fa durante una trattativa per capire, diciamo, no, la convenienza di un eventuale acquisto, e quindi più o meno questo.
Okay. Questo come fare la stanza dei bottoni, definiamola così, e questo viene fatto appunto anche
aspetta che ti stiamo sentendo male, c'è proprio il segnale che va e viene, non so se vediamo, dipende magari.
Proviamo in questo modo. Non so,
vai,
se
sì,
va,
sì,
meglio.
Adesso va bene.
Ecco,
vai.
Dicevo, no, appunto, è come entrare un po' nella stanza dei bottoni, si guardano i contratti, si guardano,
esatto,
non solo i documenti pubblici, per capire qual è lo stato dell'arte, lo stato di salute finanziaria ed economica del club, e questa fase necessita, come dire, di un impegno formale, un'offerta formale, almeno in via preliminare, che ancora non è pervenuta al club. Quindi diciamo ci possono essere e ci sono state e ci sono senz'altro manifestazioni di interesse o colloqui con gli advisor che non si sono però ancora tramutati in atti formali, ecco. Credo che sia importante fare questo tipo di chiarezza proprio per capire, far capire come sono complesse queste questioni e qual è il punto della situazione per quanto riguarda l'Inter.
Sì, punto della situazione, perché chiaramente è stato intrapreso un percorso sicuramente virtuoso, è calato il passivo, insomma i numeri sono abbastanza buoni, però ecco, questo è propedeutico comunque a una cessione, secondo te? Cioè il fatto poi di cercare un risanamento per vendere, perché magari poi ci sono anche delle esigenze chiaramente di Suning che passano un po' sopra, no, alla testa poi magari di Steven Jiang.
Su questo non c'è dubbio, io credo che insomma abbiamo un po' imparato tutti a conoscere qual è la situazione di Suning, che non è più florida come qualche anno fa, ma così come non è più florida in generale l'economia cinese, che risente di questa crisi dell'immobiliare dopo che c'è stata la crisi del Covid, insomma, e quindi l'investire su società di calcio all'estero è diventato non più una priorità da alcuni anni. Suning non ha fatto mancare nemmeno negli ultimi sei mesi il proprio apporto all'Inter, ha emesso 55 milioni insomma per le esigenze di cassa, ha convertito i propri crediti, i cosiddetti finanziamenti soci, in capitale, attingendo chiaramente per quanto riguarda la parte cash anche al debito fatto con Oaktree, e in questo senso dunque sicuramente gli scricchioli ci sono a fronte della volontà della famiglia Zhang, che come dire, in particolare Steven Zhang, di voler continuare la sua avventura all'Inter. Il vero problema, il vero spartiacque, lo sappiamo, è quel debito con Oaktree che scade tra qualche mese, nella primavera del 2024, maggio, che tra capitale e interessi supererà di gran lunga i 350 milioni, si avvicinerà ai 400, e che non sarà affatto semplice di finanziare in una situazione con un mercato dei tassi di interesse a livello internazionale che sono molto più alti di quanto non fossero negli anni scorsi, e non ci sono prospettive a breve, ecco, di un calo. Quindi prolungare anche il debito significa comunque farlo, significherebbe con ulteriori aggravi in termini di oneri finanziari e di interessi. Non è detto che non si possa fare, però sicuramente, ripeto, dal punto di vista finanziario sarà più oneroso, e quindi se dovesse arrivare appunto effettivamente un'offerta su 1,3 miliardi, 1,4 miliardi da un fondo per cui alla fine Suning, ripeto, soprattutto la famiglia Zhang, perché dobbiamo forse un po' distinguere le due cose, perché l'azionariato di Suning è molto cambiato in questi anni e quindi anche il peso della famiglia Zhang è diverso da quando, rispetto al 2015-2016,
è inferiore.
È inferiore perché sono entrati altri soggetti nelle varie ramificazioni del gruppo, e quindi diciamo appunto un'offerta di questo tipo potrebbe permettere alla famiglia Zhang di non uscire dall'investimento con le ossa rotte dal punto di vista economico, potendosi portare però insomma i successi sportivi conquistati, e quindi potrebbe incontrarsi, ecco, la volontà di non cedere con un passivo, con la possibilità che subentri, diciamo, un fondo con una maggiore voglia, disponibilità di investire, di lanciare il progetto, soprattutto all'interno di quello che è il percorso del nuovo stadio.
Ecco, quindi diciamo un po' sintetizzando a me la curiosità, proprio chiesta all'esperto, no, di queste cose e di queste situazioni economiche nel mondo anche dello sport nello specifico, ti chiedo, cioè diciamo in questo momento, per trasmettere anche magari un messaggio ai tifosi dell'Inter, cioè la famiglia Zhang è incastrata in questa situazione? O c'è una possibilità attraverso appunto che ne so, il discorso stadio, il discorso di potenziare il fatturato eccetera, di poter comunque restare al timone, perché poi alla fine un cambio di proprietà, diciamo, per i tifosi, no, per l'ambiente è sempre un po' traumatico, no? Al di là poi arriva al fondo, però pure il fondo compra per investire e poi per rivendere, quindi diciamo diventa una sorta di circolo vizioso.
Sì, appunto, bisogna vedere sempre qual è il fondo che arriva e quali intenzioni ha e quali obiettivi ha, perché operano con criteri diversi, un fondo medio orientale ha prospettive diverse da un fondo di private equity americano, tanto per andare al sodo. No, guarda, io credo che Steven Zhang abbia la volontà di portare avanti il progetto Inter, perché crede in questo progetto, crede nella possibilità di realizzare uno stadio, vorrebbe arrivare alla seconda stella, insomma, e quindi
si è anche un po' appassionato storia. Anche se usare questi termini nel calcio adesso è un po' quasi blasfemo,
per
però
lui,
un po' di
appassionato si è appassionato, per lui ci può essere un riferimento anche sentimentale. Però chiaramente l'aspetto finanziario e economico diventano preponderanti, è quello, per quello dico insomma che sicuramente la famiglia Zhang non vuole uscire con un passivo dall'operazione, e quindi è quello il motivo per cui diciamo quando c'è stato un periodo in cui comunque si sono fatti avanti altri fondi come PIF, e si è iniziato appunto a parlare, la richiesta è stata alta. Poi abbiamo visto insomma che anche il Milan è passato di mano a una cifra importante superiore al miliardo, e dunque in qualche modo hanno legittimato quel tipo di richiesta, anche a fronte di un indebitamento maggiore che ha l'Inter ovviamente rispetto al Milan, e dunque è una situazione che comporta, proprio per non avere questo passivo, la necessità di ottenere un certo prezzo nella vendita, in modo tale da poter pareggiare i grandi sforzi economici, perché nei primi anni Suning, tra l'acquisto del club, finanziamenti soci che poi sono diventati capitale e altri tipi di innesti finanziari, ha messo nell'Inter tra i 600 e 700 milioni, insomma, non dimentichiamolo. Chiaramente poi ci sono subentrate tutte le questioni che conosciamo, di difficoltà dell'economia cinese, del gruppo, di scelte diverse del governo di Pechino su certi tipi di investimenti, e questo ha un po' cambiato le carte in tavola. Però la notizia positiva, tra tutte quelle che si possono individuare, intravedere nel rendiconto al 30 giugno 2023, a mio avviso il fatto che il fatturato strutturale, cioè togliendo le plusvalenze da calciomercato, è cresciuto e l'Inter, insomma, è salito strutturalmente sopra i 400 milioni, che è un obiettivo insomma importante. Ha aiutato molto la Champions, ma lo stadio sempre pieno e un aiuto, e pensiamo al fatto che con uno stadio di qualità quei ricavi potrebbero raddoppiare.
Esatto, questo è
quello che induce a pensare, insomma, che facendo determinati investimenti poi l'Inter possa ulteriormente crescere
e dunque
aumentare la propria potenzialità.
Assolutamente. Ivan Cardia, torno da te per un cenno anche sul campo, visto poi entreremo nella fase dei live, c'è Inter Sassuolo 20:45. Come si avvicina la squadra, se ci saranno delle rotazioni?
Ci saranno delle rotazioni, però non esagerate, Cristiano. Un po' l'occasione di fare le prove generali per la seconda gara di Champions contro
il Benfica.
Un po', insomma, Simone Inzaghi teme comunque il Sassuolo, che poi è reduce da una bella vittoria sulla Juve. In porta ci sarà ovviamente Sommer, in difesa Acerbi e Bastoni, con uno tra Darmian e Pavard. A centrocampo torna per titolare Barella, confermato Çalhanoğlu in regia. Io credo ci sarà Mkhitaryan, però anche questo è un dubbio, tra l'armeno e Frattesi. Dumfries a destra, Di Marco a sinistra, davanti Thuram e Lautaro, con almeno uno dei due che poi andrà a essere sostituito a gara in corso. Entrerà Sanchez, mi aspetto anche che possa entrare David Klaassen, che farà l'esordio realisticamente oggi con la maglia nerazzurra.
Perfetto, mi interessava sapere di Thuram per meri motivi di fantacalcio, però insomma va bene, abbiamo dato
titolare. Non ci sono grandi alternative in questo momento con l'infortunio di Arnautovic.
Va bene. Un abbraccio Ivan, grazie e buon lavoro.
A te, buon proseguimento.
Grazie a Ivan Cardia, tuttomercatoweb.com. Marco, allora, prima di salutarti e di ringraziarti, intanto sullo stadio, se ci sono novità, perché abbiamo parlato di questa che è un po' la via eventualmente per i club per consolidarsi, aumentare il fatturato e magari anche per la famiglia Zhang di continuare. Poi ti è arrivata proprio una domanda al 331 8200 213, c'è un messaggio proprio per te. Allora, dice Bellinazzo: è a conoscenza di una fantomatica manifestazione di interesse arrivata in estate dal gruppo Red Bull all'Otito? Qui a Roma se ne è parlato molto sotto traccia.
No, sinceramente no. Mi meraviglierebbe qualora fosse arrivata, nel senso che il gruppo Red Bull ha già diverse squadre e insomma sarebbe complicato prendere un club con ambizioni europee avendo altre squadre che giocano in Europa, per questioni di incompatibilità. Questo è un po' il tema. Sullo stadio posso dire sul versante Inter che la novità è appunto il fatto che ieri l'Inter ha dato comunicazione a Sala, al sindaco di Milano, che non abbandona il progetto San Siro, nuovo San Siro, cosa che è stata ribadita peraltro anche pochi minuti fa da Scaroni sul fronte Milan, perché il Milan oggi ha presentato le novità del suo stadio, sul nuovo stadio sull'area di San Donato. Quindi il progetto, insomma, ne scriveremo con altri colleghi domani, perché appunto la conferenza stampa dell'incontro c'è stata appena qualche ora fa a casa Milan. In entrambi i casi appunto non si chiude con il nuovo San Siro, ma si chiede al comune chiarimenti sul famoso vincolo del secondo anello, che qualora fosse posto ufficialmente, però ci sono solo indiscrezioni, chiaramente non permetterebbe di andare avanti. Viceversa, appunto, l'Inter sta procedendo con la due diligence sull'area di Rozzano e oggi il Milan ha presentato, appunto, ha compiuto il primo atto amministrativo su San Donato, presentando appunto la richiesta di variante urbanistica, perché il Milan a giugno ha acquistato una società che già aveva ottenuto l'autorizzazione per costruire un'arena ed altre cose in quest'area a San Donato. Ora questa società fa parte del gruppo AC Milan. Ovviamente il Milan chiede una diversa
destinazione, diciamo,
destinazione sportiva per lo stadio, sempre con quella volumetria. E si parla di un progetto, insomma, importante, uno stadio con un hotel, con l'area museale, insomma, un'area che diventi effettivamente un'area targata AC Milan, alle porte sud di Milano. Un investimento importante, insomma, parliamo di un investimento che supererà il miliardo, e per il quale, diciamo, muove il suo primo passo ufficiale. Chiaramente, come abbiamo imparato, la procedura amministrativa durerà qualche anno. L'obiettivo sarebbe quello di giocarci nel 2028, insomma, però da questo punto di vista, insomma, il Milan e l'Inter stanno cercando in tutti i modi, insomma, di portare avanti dei progetti che sono indispensabili per poter reggere il confronto con le big d'Europa.
Sì, io quando sento la parola su questo argomento conferenza di servizi mi vengono i brividi, cioè una parola che mette paura proprio da questo punto di vista, perché
ti capisco bene, insomma, perché ormai stiamo invecchiando tutti quanti professionalmente dietro questi progetti, così come stanno invecchiando gli stadi del calcio italiano, insomma, anche quelli che dovrebbero essere all'avanguardia.
Benissimo.